Certo, non è possibile non raccogliere anche un'ultima, se ultima è, dimensione costitutiva di Evangelii Gaudium. E se la teniamo in questo scorcio finale è perché di fatto credo, un po', cioè non c'erano ordini logici, quindi si va uno dopo l'altro, no? Ma perché penso davvero che questo sia un cantiere ampiamente aperto per tutti. La tematica della misericordia, che davvero attraversa dall'inizio alla fine Evangelii Gaudium e tutta la testimonianza e il ministero e il servizio di Francesco. Quindi almeno la libertà di evocarlo puntualmente, così che nello scorrere di questi mesi, dove nel nostro ministero siamo evidentemente impegnati anche ad aiutare noi stessi e le comunità a tanti livelli a lasciarsi davvero interrogare da questo dono squisitamente evangelico, lo sguardo sul Padre misericordioso, sulla misericordia di Dio come cuore dell'Evangelo. Ma appunto, come faccio di solito, non sto a commentarlo, anche perché immagino che ognuno di noi abbia già riflesso, raccolto, magari sta davvero via via incrementando un'attenzione di riferimenti per doni che poi possono essere condivisi con gli altri e che possono aiutare il cammino spirituale di questo anno giubilare. Io mi limito ad un pezzetto dell'immenso retroterra biblico che un tema così evidentemente conoscerebbe e meriterebbe d'essere evocato, perché davvero è immenso, ecco, basterebbe dire le parabole della misericordia, basterebbero gesti, racconti, momenti di Vangelo, ma basterebbe la Pasqua, no? Però appunto per mantenere anche continuità con tutto il cammino che abbiamo fatto, anche in questo caso io sposto su di un testo, e in particolare sono parte alcuni versetti di Osea 11, i versetti dall'1 al 5, dal 7 al 9, insomma dall'1 al 9. Dopo noi sostiamo solo su qualche aspetto, ma penso davvero che questo testo abbia in sé una carica di comunicazione davvero intensissima e fosse capace da sé solo di far lievitare subito il livello giusto per approcciare anche questa grande dimensione della misericordia. Leggo: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Il linguaggio è squisitamente quello di famiglia, carico di valenza affettiva, di premura, di sguardo benevolo, misericordioso. L'ho amato quando Israele era fanciullo, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Notiamo l'incalzare di espressioni che vanno ad incrementare una relazione intensamente carica di affetto. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. E ritorna comunque. Ecco, il linguaggio estremamente affettuoso che dice un legame indistruttibile, e questo è il manifestarsi di Dio in prima persona, parla di sé. Certo, Osea è tramite profondamente veritiero, sia per la sua adesione totale alla chiamata ad essere profeta in Israele, sia perché è così duramente segnato da quella esperienza che esattamente negli affetti lo aveva connotato e accompagnato, quel suo essere legato in un vincolo di matrimonio con una donna prostituta, quasi facendosi icona simultaneamente della fedeltà e dell'abbandono. E allora, forse anche per questo, è il profeta che più sosta su questo linguaggio, che ha questa lunghezza d'onda nel comunicare con intensità la fede. E però, appunto, tutto questo sembrerebbe arrestarsi a fronte di una ripetuta infedeltà. E quel versetto 7, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo, talmente presi da se stessi da non avere più né libertà né gioia né desiderio di rialzare lo sguardo. E quindi il sogno di Dio sembra definitivamente uscirne frantumato. Ce l'ho messa tutta dall'inizio, ma adesso devo fare i conti con una lontananza che davvero è grande, addirittura un indurimento del cuore e ancor più una incapacità a guardare, a rialzare lo sguardo. Sembra proprio togliere ogni benché minima speranza di recupero. Ma qui accade quello che, a mio parere, è uno dei versetti più decisivi di tutta la tradizione biblica. Lo leggo e poi ridico con il linguaggio mio. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. E questa è la svolta, e questa è davvero l'introduzione la più diretta, la più appassionante strada che apre lo scenario della misericordia di Dio. Credo che senza forzatura alcuna potremmo dirlo così: voi non vi convertite, il vostro cuore è duro a convertirsi, allora mi converto io. Allora mi converto io, perché io non riesco ad abbandonarti. Come potrei abbandonarti, Efraim, consegnarti ad altri, Israele? Io non riesco, non ne sono assolutamente capace. Allora non ti converti tu, mi converto io. Credo che davvero questo sia un versetto di incalcolabile bellezza, perché allora qui non c'è scampo, non può che essere misericordioso, non ce la fa a non esserlo. E questo a me pare davvero che è l'introdursi dentro qualcosa che è mistero di Dio, cuore di Dio. Ma chi sei, Signore? Il tuo intimo freme di compassione, il tuo cuore si commuove dentro di te, immagini fortissime, quasi incredibili, sembrano addirittura forzare l'avvicinamento a Dio, dicendo qualcosa che è all'interno di lui e che non oseremmo. Ma questo è un testo davvero di straordinaria bellezza. Ecco, a me basta evocare questo testo biblico, anche perché dopo forse stiamo diventando tutti maestri esperti della misericordia, ed è bello dire così, quindi non solo esperti dei testi della misericordia, ma esperti della misericordia, perché poi la si vive. Ma a me pare che questo costituisca qualcosa di enorme come bellezza. Anche una parola così detta alla Chiesa, magari mille volte resterai perplessa, in fatica, per i discernimenti che sei chiamata a fare nella storia, anche nel tempo nostro, anche a proposito di problemi ricorrenti e spinosi. Però una cosa ti apparterrà sempre come significato profondo del tuo esserci nella storia del mondo, di essere spazio della misericordia, luogo della misericordia, realtà che irradia il cuore misericordioso di Dio. Questo comunque non mancherà mai. E sarà di per sé sufficiente per legittimare una fiducia, un desiderio di rilancio. Su mille domande non saprai arrivare a risposte convincenti e maturate insieme. Non ci arriverai troppo presto, ci vorrà anche tanto tempo. Ma sull'immediatezza con cui comprendi che il tuo esserci è per essere segno della misericordia, su questo non c'è dubbio alcuno. Anche una piccola ricaduta che mi piace un poco davvero condividere, piccola ricaduta, perché l'annuncio grande è quello che adesso abbiamo udito e quello che stiamo sottolineando. Però questo potrebbe essere anche un altro dei doni grandi per un pastore. Forse quel video dove il testo di Osea ci ha condotto è un bivio ben conosciuto da un pastore, che magari non raramente ha onestamente la possibilità di dire: ma il vostro cuore si è indurito, chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. A volte ti accorgi che questo rimane una parola vera anche nei confronti di una chiesa che ami, di una comunità con cui cammini. È vero, anzi, in questo cuore indurito ci metti dentro anche il tuo. Nella fatica a rialzare lo sguardo sei inserito anche tu nel gruppo. Però questa pagina viene a dirti: e se ti convertissi tu? Se ci convertissimo noi? Se la misericordia diventasse davvero l'esercizio vero, amato, quotidiano della nostra vita e del nostro ministero? Io credo davvero che qui entreremmo bene nel cuore con cui Francesco regala questa consegna alla Chiesa. Comunque portandoti sempre all'estremo di ciò di cui sei capace. Ma non è immaginabile una vita impegnata per larga parte a lamentarsi, a lagnarsi, a dire: non cresce nulla, semino ma non matura niente, cerco di educare ma è così povera l'accoglienza. E tutto questo lo dico con profondo rispetto, perché credo davvero che se lo diciamo e lo pensiamo corrisponde indubbiamente al vero, però corrisponde anche al vero che la parola del Signore ci regala questo. Ma come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei? Questo dice la profondità di un legame che si stabilisce davvero e con intensità tra il pastore e il gregge, tra il cammino della comunità e il tuo esserci dentro. E allora anche agli aspetti deludenti, magari incresciosi, che sei costretto a riconoscere, comunque ogni volta hai la libertà interiore di tentarci fino in fondo ad essere tu la persona che si converte e non si rassegna. Ecco, questo a me pare, certo, siamo sulle soglie dell'eccesso, per usare il linguaggio di stamattina. Però, come facciamo a dire che non ci vuole? Se questa è l'apertura con la quale può veramente essere regalata una immagine di Dio vera. No? Ecco, questo a me sembra anche un augurio molto, molto bello. Proprio per il nostro cammino. Io me ne ero un po' scordato, ma stamattina uno, non mi ricordo neanche più, che eravamo sulle scale, mi ha detto: ma sai che abbiamo cominciato gli esercizi con Papa Francesco e li finiamo con Papa Francesco? Perché finisce, a quanto pare, oggi è a pranzo. A Praxi, comunque con Hermes Ronchi, è stato lui il predicatore, no? non ci avevo pensato, però non è che ci dispiace questo, no, anzi siamo molto contenti, per di più possiamo anche onestamente dire che li abbiamo vissuti in profonda comunione, questo mi pare proprio di sì, se lo sapesse ne sarebbe contento, ci telefoni, sì. Hai ragione, qualcuno viene chiamato al telefono, sì, non c'era, questo è davvero bello. Vorrei un po' concludere l'ultima cosa che dico, pensando oramai è vicinissimo il momento della Pasqua, il Triduo proprio vicinissimo, e allora a me pare che terminare con uno sguardo su Gesù, sul Gesù della Pasqua, vediamo il profilo di un futuro del nostro cammino, e non perché pretendiamo di conoscerlo, ma perché davvero lo coglieremmo come un futuro dove non mancherà mai una dimensione profondissima di speranza. Dico solo pochissime cose senza commento perché non c'è di bisogno. Lo sguardo di Gesù mentre è a tavola nella sala al piano superiore vede smarrimento, vede e tocca con mano la fragilità anche grave dei suoi discepoli, eppure ci accoglie tutti nelle nostre povertà e ci onora di una consegna la più preziosa per lui, quella simbolicamente detta da un grembiule cinto ai fianchi, per passare a lavare i piedi a ciascuno. Questo è uno sguardo di futuro che dice davvero quanto il cammino, pur se diventa impegnativo e difficile, sarà un cammino accompagnato dal Signore che ci guarda così. Ci guarda così. E ho pregato per te, Simone, perché non venga meno la tua fede. Dopo aver esortato a perseverare, voi siete coloro che avete perseverato con me fino alla fine, aggiunge anche, ho pregato per te. Oppure, lo sguardo di Gesù che guarda in silenzio dalla croce, con un amore senza limiti. E basterebbe risentire le parole incisive, indimenticabili dei racconti della Passione. Ora, questo è uno sguardo obiettivamente carico di futuro e di un futuro che merita di essere vissuto affidati, perché non riesco a immaginarlo diverso, lo sguardo silenzioso di Gesù sulla croce, mentre davvero vede ciascuno, vede la vita di chi lo serve, con una densità di amore che lui solo è capace di comunicarci. Infine, anche nel giardino nuovo, dove era stato posto un sepolcro nuovo, nessuno ancora era stato messo, lo sguardo di Gesù a fronte di una donna vicinissima a lui, ma che non lo riconosce, è uno sguardo che sa vedere le lacrime. Vede le lacrime. Perché piangi? Chi cerchi? Ora, se vede le lacrime è perché ha visto l'amore che sta generando le lacrime. E allora, se vede l'amore, siamo salvi. Perché credo davvero che questo ci sia nel cuore di ciascuno di noi. E allora, possiamo davvero avere uno sguardo di futuro vissuto così, interpretato così, con questa densità. Ed è bello, no, che queste ultime parole siano anche una forma modesta e semplice, però fatta di sguardo di Gesù per la Pasqua che oramai celebreremo tra poco nelle nostre comunità. Vi ringrazio molto, è stato un corso impegnativo, certo, però decisamente vissuto bene, molto bene. E questo ci accorgiamo, è proprio una risorsa, È una risorsa silenziosa, ma viverlo così come abbiamo vissuto questi giorni vuol dire davvero silenziosamente incoraggiarci gli uni gli altri per dire stiamo toccando con mano le cose più importanti della vita, stiamo provando la gioia nel riascoltare insieme messaggi e consigli che sono il cuore e la passione più profonda della nostra vita. E tutto questo, lo stile con cui li abbiamo fatti in questi giorni, questi momenti, è stato davvero forse l'incoraggiamento più grande e più bello. Quindi grazie davvero e buon cammino. Oramai ci si conosce bene, si conosce bene anche questo posto, bello quando è bello, bello quando nevica, bello comunque. E quindi sentitevi a casa ogni volta che vi venisse in mente che magari qualche piccola sosta qua possa essere davvero di aiuto e preziosa. Grazie anche di tante parole che ho trovato nei biglietti, nella cassettina, grazie per tante cose, per la casa, per gli amici che rendono anche ospitare la casa, davvero molto bravi, quindi grazie anche di tutto. Buona preghiera, allora. Allora abbiamo detto che facciamo. Ah, ecco, l'ora media alle 11:15, giù in cappello.